File numero 2, pagina 7. Presentazione. In occasione delle celebrazioni del 70° della Liberazione e a distanza di 20 anni dalla prima pubblicazione, Lampi di Udine ristampa la biografia della partigiana Rosa Cantoni, dal titolo I ricordi di Giulia, la storia di Rosa Cantoni, di Luigi Tessitori. Ciò a seguito della gentile concessione del Centro Internazionale di Educazione Permanente dell'Università delle Libere Età di Udine, nella persona della presidente professoressa Pina Raso, che nel 1995 ne ha curato la prima uscita. Con questo libro, Lampi intende rivolgersi soprattutto ai giovani, facendo memoria attiva, ovvero promuovendo la conoscenza degli eventi più significativi del secolo breve attraverso la vita di Rosa Cantoni, in un'ottica territoriale, per stimolare la formazione di un'identità basata su elementi concreti e vivi di memoria condivisa e un atteggiamento attivo e ricostruttivo, e non semplicemente ricettivo. La biografia di Luigi Tessitori esce arricchita nell'ultima parte dal contributo dell'attrice Aida Tagliente, che, conosciuta Rosina, ne ha scritto la storia e l'ha trasposta nello spettacolo Sospiro d'anima, pièce teatrale che ha ricevuto molti riconoscimenti della critica in varie parti d'Italia. Rosa Cantoni visse le più importanti stagioni della storia del Novecento e ne fu protagonista. Il fascismo e le lotte in fabbrica, il secondo conflitto mondiale ed il suo impegno come partigiana nella resistenza friulana, la deportazione ed il campo di concentramento in Germania, l'esperienza nel sindacato e nel Partito Comunista, nell'ANED e nell'AMPI. Praticò e testimoniò a parole e con i comportamenti il proprio antifascismo fino al suo ultimo giorno. Una donna che, come molte altre che parteciparono alla lotta di liberazione, scelse di fare una guerra alla guerra, perché riteneva che questa opzione fosse l'unica possibile per giungere alla pace. E testimone di pace fu fino agli ultimi giorni della sua vita. Molti giovani la ricordano quando interveniva nelle scuole a raccontare la sua esperienza. Altri ne rammentano la piccola figura impegnata a parlare con semplicità dell'ideale di pace tra i popoli a tutti coloro che incontrava. E proprio con il desiderio di dare ancora una volta voce a Rosina e alla sua eredità di speranze, di riflessioni e di testimonianze, che auguriamo a tutti una buona lettura. Antonella Lestani, Coordinamento Donne Ampi, Udine. Ricordo di Rosa Cantoni. Eccoci qui, a 20 anni dalla prima stesura, con il libro di Rosina Cantoni, la piccola grande donna che ha lasciato un segno indelebile nella nostra vita. Rosina, una di noi, che ha fatto un'esperienza terribile nei campi di sterminio nazisti, uscendone però con la mente e il cuore sgombri da sentimenti negativi. Non ha mai dimenticato, ha raccontato con estrema consapevolezza tutti i momenti terribili passati in quei luoghi di morte, e però non se n'è fatta condizionare e non ha mai odiato. Ha mantenuto la sua sensibilità, la sua capacità di guardare con lucidità gli avvenimenti che in un certo periodo l'hanno travolta, uscendone rinforzata e fortemente motivata a trasmettere alle nuove generazioni la memoria di quella tragedia, perché non si ripetesse mai più. La sua vita ha avuto anche uno strano destino. Partigiana, arrestata perché ritenuta comunista, lo divenne quasi per inerzia, inizialmente senza particolare convinzione, ma solo perché la società la collocava in quel settore politico, da dove peraltro trovò modo, nel difficile dopoguerra, di occuparsi dei problemi dei suoi concittadini. Per lo stesso motivo fu, per un lungo periodo, confinata nell'oblio. Per molti anni, per esempio, non fu possibile invitarla nelle scuole a parlare della propria esperienza di partigiana internata nei campi di sterminio nazisti. In una regione bianca non era concesso far entrare in un'aula scolastica una comunista. Io stessa mi vidi rifiutato il permesso di invitarla a incontrare i miei studenti. Solo negli ultimi decenni della sua vita, ormai anziana, si vide riconoscere il valore di quell'esperienza, ma soprattutto l'alto valore educativo della sua testimonianza. È stato sconcertante, per esempio, accorgerci, quando abbiamo pubblicato per la prima volta questo libro, che non era ancora stata scritta una sua biografia. Nel frattempo però i nostri giovani avevano imparato ad amarla, non solo a rispettarla per la terribile esperienza. La ascoltavano, quando andava nelle scuole, in religioso silenzio. Molti di quei giovani di allora hanno una copia di questo libro amorosamente conservata. L'incontro più significativo lo facemmo insieme nel settore femminile del carcere udinese. Quelle giovani donne, con un passato pesante alle spalle e con pene carcerarie altrettanto pesanti, ascoltavano affascinate questa piccola donna che parlava di un'esperienza così simile e così diversa dalla loro e che era stata, seppure per poco, nelle loro stesse celle. Io credo che quel momento sia stato formativo per loro tanto quanto per noi. Oggi sono felice di questa ristampa. È come se Rosina fosse tornata tra di noi, con il suo sorriso dolce, con le sue lunghe chiacchierate, con le sue telefonate affettuose. Un unico rimpianto: non essere riuscita a pubblicare i suoi diari con le memorie del primo dopoguerra. Quando me lo chiese, non ho potuto accontentarla. Quando ne ho avuto i mezzi, dopo la sua morte, i diari erano spariti. Infine ringrazio l'autore, Luigi Tessitori, che con pazienza certosina ha passato tanti lunghi pomeriggi ad ascoltarla raccontare, riportando quei colloqui nella scrittura in maniera così magistrale che leggendo il libro sembra quasi di sentire la voce di Rosina. Grazie Luigi, grazie Rosina. Pina Raso, presidente del Centro Internazionale di Educazione Permanente, Università delle Libere Età del Friuli Venezia Giulia. Prefazione. Nella prefazione del 1995 usavo le parole stesse di Rosa Cantoni, che si definiva spettatrice delle cose che mi capitavano. Tuttavia oggi la possiamo definire con un termine più forte, testimone. Se da un lato è stata un'osservatrice neutra e entro certi limiti oggettiva, d'altra parte ha avuto indubbiamente anche delle qualità, quali coraggio e fede in determinati valori, che ha testimoniato in tutte le circostanze della sua esistenza. Quando mi fu proposto da Pina Raso, allora come oggi presidente dell'Università delle Libere Età di Udine, di raccogliere le memorie di Rosa, ero un neolaureato in storia contemporanea e collaboratore di quotidiani e riviste locali. Il nome della Cantoni non mi era affatto nuovo. L'avevo incontrata da studente di terza media, in uno forse dei suoi primi incontri con gli studenti, un discorso che aveva lasciato il segno. Incominciai subito la serie di interviste che portarono alla realizzazione di questo libro. Ecco come spiegavo il mio metodo di lavoro nel 1995. Dalle interviste avevo tratto un materiale che non ho voluto utilizzare in forma di semplice trascrizione documentale. Ho cercato invece di trarne gli episodi che mi sembravano più significativi, che ho poi cucito e rielaborato. Già altri hanno seguito un metodo di lavoro analogo, per esempio Anna Maria Bruzzone in Le donne di Ravensbrück, che ha evitato la trascrizione letterale, che è una tecnica i cui risultati sono solo apparentemente fedeli, essendo la lingua parlata e la lingua scritta diverse grammaticalmente e stilisticamente, anche quando sono usate dalla stessa persona. E così, nel mio lavoro, ho lasciato parlare la protagonista in prima persona e ho cercato di rispettare il più possibile il suo pensiero e il suo stile espressivo, sebbene, rispetto al lavoro della Bruzzone, il mio intervento sul testo sia più marcato. Così è nato questo libro, che peraltro non è stato né il primo né l'ultimo ad utilizzare la capacità di Rosa Cantoni nel rievocare momenti di un passato talvolta estremamente tragico. Infatti, seppure umile e semplice, non aveva timore di affrontare i riflettori con fermezza e sincerità, davanti a platee di ragazzi, a registratori vocali o a telecamere. Dalla sua narrazione sono stati tratti anche spettacoli teatrali. Il più recente è Sospiro d'anima, scritto e recitato da Aida Tagliente, che ha a sua volta intervistato Rosa nei suoi ultimi mesi di vita. Rosa Cantoni è morta a Udine il 28 gennaio 2009. Ai suoi funerali molta gente, di tutte le età, che ha intonato un canto quasi doveroso. Bella ciao. Luigi Tessitori. Capitolo primo. Quella dei Cantoni si presentava come una tipica famiglia dei borghi di Udine, se non fosse stato per la presenza della madre di Rosa. La Siore Marie aveva raggiunto un livello di emancipazione abbastanza alto per l'epoca, prima lavorando in fabbrica e poi alla nascita dei figli provando a gestire delle osterie, intestate nominalmente al marito, cosa a cui fu costretta infine a rinunciare per dedicarsi interamente alla famiglia. Ma lo spirito con cui cercava di migliorare il proprio status sociale lo trasferì alla figlia. La donna di servizio no. Le signore si arrangino da sole a pulirsi la loro cragna. Le fece imparare il mestiere di sarta. Questa categoria, ha scritto Teresa Noce, veniva infatti considerata un po' a parte nel mondo operaio. Erano specialiste, occorrevano fino a 4 o 5 anni di apprendistato per diventare una lavorante, sempre eleganti e comunque vestite meglio delle altre lavoratrici, e se ne andavano a spasso con gli studenti. Più che il fratello Giovanni, militante comunista, che tuttavia morì quando lei aveva appena 15 anni, fu la volontà di riscatto sociale ispiratole dalla madre a mettere Rosa in condizione di comprendere lo spirito classista del fascismo e a non aderirvi. Proprio negli anni di maggior consenso al regime, Rosa Cantoni si trova a reggere tutto il peso del mantenimento della famiglia. A un certo punto perde lei stessa l'impiego, quando, in seguito alle leggi razziali, chiude la fabbrica dove lavora, di proprietà di un ebreo. È in quegli anni drammatici che forse matura il senso di ribellione al fascismo. Porto il nome di mia nonna, Rosa. Lei è morta quando mia madre aveva 3 o 4 anni ed è morta in modo tragico perché era incinta. Lei abitava in via Alessandria e le donne di lì andavano a lavare e a sciacquare i panni nelle rogge. Nella roggia lì di via Levat, lì fino a pochi anni fa, c'era ancora un segno, c'era ancora qualcosa, c'era un mulino con la ruota che ha durato per tanti anni. Deve essere stato vecchio. Era d'inverno. Allora questa giovane donna, che aveva 23-24 anni quando è morta, giovanissima, le è scivolato un panno, un lenzuolo, una cosa, insomma, e si è allungata per prenderlo ed è caduta dentro la roggia. Non è che sia annegata, ma la ruota del mulino si vede che l'ha risucchiata. Lì le donne che gridavano. Insomma, questo mi ha raccontato mia madre Maria. Non è arrivata a fare i giri, se no sarebbe morta subito. Due uomini, uno ha chiuso la ruota, l'hanno salvata, tirata fuori e portata a casa. Aveva preso freddo e l'avevano messa a letto. Naturalmente quella volta non chiamavano neanche il medico, anche se era una donna in stato interessante. Adesso la prima roba che fai la porti in ospedale e vedono com'è la storia. Ma quella volta, dobbiamo andare indietro di tanti anni, l'han portata a casa, riscaldata. Pareva che non avesse ferite. Qualche giorno di riposo. Invece da quella volta ha incominciato a star male e si vede che il feto è morto e non lo ha espulso per via naturale, che sarebbe stato necessario fare quella cosa lì se era morto. Insomma, febbre, mi diceva mia madre che cercava solo ghiaccio, invece davano solo chinino quella volta, qualsiasi male tu avessi. Poi l'hanno portata in ospedale, dove naturalmente non sono riusciti a guarirla. E mia madre si ricordava di sua madre quando l'hanno portata. Si vede che ha voluto vedere la bambina prima di morire e la baciava, piangeva perché sapeva che avrebbe dovuto lasciarla. Una fine così. E dopo mio nonno, dopo qualche anno, si è risposato e ha avuto poca fortuna perché è morta anche quest'altra donna, lasciandogli 4 figli piccoli e naturalmente mia madre, che era la più grande, doveva vedere di loro. Poi sono cresciuti, ma sono andati sempre molto d'accordo, come se fossero fratelli veri, senza alcun problema. Da giovane mia madre andò a lavorare nella fabbrica di fiammiferi Maddalena Coccolo, che era in Chiavris, dove adesso c'è un parco giochi. Lei raccontava che ha finito di lavorare in fabbrica quando ha avuto il primo figlio, ma lì c'erano anche donne che avevano figli. Facevano fiammiferi, inscatolavano, un lavoro così, in mezzo allo zolfo, d'estate un caldone. Lavoravano, come si diceva una volta, da un sole a quell'altro. Succedeva che d'estate le giornate erano quasi eterne. Mi ricordo che diceva che le fiammiferaie hanno fatto sciopero una volta. Lei ha partecipato e poi è tornata perché non la finivano più. Cantavano per la strada in friulano. Avevano inventato loro la canzone. Par un pont no cole un arbul, ne par doi, nanchie par tre. L'opinion des fuminantis, nanchie il diaula possa avè. E poi gridavano, viva Girardini, abbasso Solimbergo. Perché Girardini è stato un bravo socialista che difendeva i diritti dei lavoratori, mentre Solimbergo era un liberale. Allora portava, secondo loro, la parte dei padroni. Così le lotte di quel tempo. Mia madre era una donna a cui piaceva raccontare. Mi ha detto molte cose che non sapevo sui parenti. La famiglia di mio padre, i Cantoni, era di Paderno, come quella di mia madre, i Moss. Il padre di mio padre, mio nonno, io non l'ho conosciuto perché è morto anziano, ma io non ero ancora nata. Ha mandato prete il figlio maggiore e mio padre, Angelo, invece è andato a lavorare perché loro erano una famiglia di contadini, erano in tanti fratelli, in 11, che so io, di modo che la proprietà è andata in briciole. Mio padre ha fatto 6 classi di tomadini, sapeva scrivere bene, leggeva bene, poi è andato a lavorare in una tipografia. Era un uomo chiuso, differente da mia madre, che era molto aperta. Forse anche l'infanzia che ha passato. Gli era morta la madre e il padre era burbero, severo. Faceva poesie in friulano, solo che non metteva un contenuto, ma lo faceva per gli amici, per sfogarsi. Aveva la penna facile. Componeva quelle poesie quando andava ai matrimoni. Era un tipo molto onesto, ma in modo che non imbrogliava nessuno, ma era imbrogliato facilmente. I miei genitori si sono sposati nel 1901. Quando sono nata io, il 25 luglio 1913, avevano un'osteria in gestione a Pasean di Prato. La teneva mia madre, mentre mio padre continuava a fare il tipografo. Hanno avuto in tutto 10 figli, di cui io ero la penultima, la quarta e ultima di quelli viventi. In quell'osteria siamo rimasti poco perché gli affari non andavano. Mio padre aveva degli amici che venivano in osteria. Dai, beviamo un taglietto insieme. Andava a finire che si bevevano parecchi tagli, la moglie sgobbava, i bambini piagnucolavano. Allora mia madre ha pensato: meglio lasciar perdere, lavoro in tipografia e basta. Siamo andati via a stare in una casa a metà di Viale Venezia, durante la Grande Guerra. Quando è scoppiata la guerra del 15-18 eravamo lì. Mia madre mi diceva sempre che guardavamo passare i soldati che partivano per la guerra, i giovani che dopo questa cerimonia, questa montatura, dopo 15 giorni si ritrovavano nell'inferno. Ma in questo momento si sentono eroi, le fanfare che squillano, le ragazze li baciano, gli danno i fiori e la gente usciva a vederli passare. E io che ero in braccio a mia madre ero tutta felice perché volevo andare con loro e mia madre diceva: che strana questa bambina, comincia presto a cercare. Quando la guerra è cominciata sul serio, mio padre è stato richiamato. Lui prima non aveva fatto il soldato, era stato scartato perché troppo scarso di torace. Quando aveva 4 o 5 figli, invece, l'hanno chiamato in servizio nelle retrovie, però ha rischiato anche lui. Della guerra raccontava di un suo amico che aveva bisogno di andare in gabinetto di quelli fatti su in campagna. Allora chi va prima? Orpo, dice l'altro, vado io, mi lasci? Sì, va bene. Allora va e in quello capita una granata giusto sul gabinetto. Quello è morto lì, combinazione, così. Mio padre è vivo perché è andato un altro al suo posto, senza sapere. Quello è morto in guerra, lui è rimasto vivo. Raccontava solo alcune cose quando era in vena. Se trovassi quel generale che ci faceva la predica, combattete per la vostra casetta. Intanto, durante la guerra, noi eravamo andati ad abitare a Paderno, in via Vercelli, probabilmente perché si pagava meno affitto, poi perché lì mia madre la conoscevano tutti. Dopo Caporetto non siamo andati profughi, perché mia madre aveva appena avuto un'altra bambina e poi aveva paura di perdere i figli per la strada, come è successo a mia cugina Anna, che aveva 2 anni più di me. Era rimasta indietro. L'ha ritrovata mia madre e ha passato quell'anno con mio nonno, mentre la famiglia di mia zia era a Cremona. Siamo rimasti a Paderno, c'era poca gente. La vita era dura perché non c'era niente. Intanto è morta la bambina, che aveva 18 mesi, non so se di spagnola. Mi ricordo di quella bambina. Quando è morta mi ricordo un po' confusamente di mia madre che piangeva e di altre donne rimaste anche loro. E prima che la portassero via, mi ha preso in braccio e mi ha fatto vedere questa bambina. Oh, che bella, ho detto. Dalle un bacino che la portano via, mi ha detto. Allora io l'ho baciata e ricordo di aver sentito la guancia dura e fredda. Mio padre intanto era stato fatto prigioniero dagli austriaci ed era tenuto in un campo vicino a Udine. Negli ultimi giorni di guerra c'era paura che gli austriaci, ritirandosi, si portassero dietro i prigionieri. Mia madre e un'altra donna sono riuscite a liberare i rispettivi mariti. Lui aveva paura di scappare perché era vestito da militare. Sono andati in una casa. A una donna hanno chiesto se avesse un vestito per cambiarsi e buttar via quello da soldato. A questa donna era morto il marito di spagnola, allora gli ha dato il vestito del marito. Così è venuto a casa, ma non mi ricordo neanche quando è tornato, che di solito ai padri quando tornano a casa si salta addosso. C'è una cosa invece che mi ricordo, un quadro che ho davanti fotografato. Finisce la guerra e gli austriaci o sono fatti prigionieri o sono andati via. Un giorno viene una donna e dice a mia madre: Mariute, Mariute, l'infur, che rivi in italiens. Allora lei mi prende per la mano, andiamo fuori e mi ricordo di aver visto venire avanti per via Torino, verso la piazza di Paderno, un drappello, una ventina di soldati. E davanti a questi soldati veniva avanti a cavallo un militare. Non so se sia stato un ufficiale, con la bandiera tricolore nuova di zecca. Si vede che in tutti i dintorni di Udine facevano questo giro gruppi di soldati per tenere contatto con la gente. I soldati erano tutti seri e mi pareva che quel cavallo fosse tanto grande e quell'uomo sopra lo vedevo come un monumento. Ma non mi pare ci sia stato chissà che di giubilo, perché la gente era stufa, stremata. Magari avevano figli e mariti in guerra, forse vivi, forse morti. Fine file numero 2.